mia incapacità di stare davanti alla parola di Dio, che è meravigliosa, volevo condividere con voi alcuni pensieri che il Signore ha messo nel mio cuore tra ieri e questa notte, che hanno questo titolo, Io o Cristo? Il Signore mi ha messo davanti a questa domanda, a questo interrogativo per la mia vita personale. E mi ha fatto comprendere ancora una volta che in due siamo troppi a guidare la mia vita. Siamo uno in più. E quindi il Signore mi ha fatto riflettere su questo aspetto e mi ha fatto mettere gli occhi sull'epistola di Paolo ai Galati e anche sui Romani e sui Colossesi per vedere alcuni aspetti della mia vita. Leggiamo insieme dalla parola del Signore, da Galati al capitolo 5, Galati capitolo 5, dal verso 13 fino al capitolo 6, verso 5. Quindi Galati capitolo 5, dal verso 13 fino al 6, verso 5. Che il Signore benedica la sua parola. Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione alla carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri, poiché tutta la legge è adempiuta in questa unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Ora io dico, camminate per lo Spirito e non adempirete i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte fra di loro, in guisa che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Ora, le opere della carne sono manifeste, e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, gozzoviglie e altre simili cose, circa le quali io vi prevengo, come anche vi ho prevenuti, che quelli che fanno tali cose non erederanno il regno di Dio. Il frutto dello Spirito, invece, è amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza. Contro tali cose non c'è legge. E quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Fratelli, quando anche uno sia stato colto in qualche fallo, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. E bada bene a te stesso, che talora anche tu non sia tentato. Portate i pesi gli uni degli altri, e così adempirete la legge di Cristo. Poiché se alcuno si stima di essere qualcosa, pur non essendo nulla, egli inganna se stesso. Ciascuno esamini invece l'opera propria, e allora avrà motivo di gloriarsi rispetto a se stesso soltanto, e non rispetto agli altri, poiché ciascuno porterà il suo proprio carico. Amen. Allora il Signore mi ha messo ieri su questo testo, a riflettere su questo testo per, per la mia vita. Ho ripreso in mano questa epistola, epistola che viene scritta dall'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo scrive questa epistola in seguito alla conferenza di Gerusalemme, quindi attorno al tempo in cui, forse alla metà del 50 dopo Cristo, quindi all'interno di Atti 17, 18, se vogliamo collocarlo in un senso temporale. Perché scrive questa epistola? Perché scrive questa lettera ai Galati l'Apostolo Paolo? Perché c'era un problema. Qual era il problema? Il problema era che qualcuno, giudeo, si era infiltrato come falso fratello all'interno di questa chiesa per riportare all'interno della chiesa stessa la legge, la circoncisione e la legge. E l'Apostolo Paolo comincia questa epistola con un punto fondamentale. Dice: il centro dell'Evangelo è solo uno, Gesù Cristo. Gesù Cristo è il centro dell'Evangelo. Il centro dell'Evangelo è che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati. Quanto è importante questa rivelazione? Talmente importante che Paolo dice: se qualcuno dice qualcosa di diverso da questo, sia maledetto, sia anatema, dice la parola. Quindi l'Apostolo Paolo va abbastanza forte con questo messaggio. Se qualcuno, lo dirà anche ai Colossesi, se anche un angelo del cielo, qualche rivelazione, ci toglie dal fatto che il centro del Vangelo, la buona notizia, il Vangelo di Dio, è che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati. E riflettevo su questo in questi giorni per un fatto meraviglioso. Nell'Evangelo di Luca, mi pare, a un certo punto la parola di Dio ci presenta l'avvento, colui che è nato, colui che nasce nella città di Davide, e da un certo punto, come promesso dalle scritture in Betlemme, il Signore fa una rivelazione, o l'angelo in questo caso, fa una rivelazione ai pastori. E cosa dice ai pastori? Oggi nella città di Davide è nato il Salvatore, che è Cristo e Signore. Allora, qual è il messaggio dietro? Il primo messaggio che ricevono i pastori: Gesù Cristo è il Salvatore, è il Salvatore. Allora, se noi non abbiamo bisogno di un Salvatore, siamo fuori dall'Evangelo. Perché? Perché siamo fuori dal messaggio angelico che al Signore ha dato sin dal primo momento: andate ad adorarlo, perché oggi vi è stato dato un Salvatore. E è di qui che partiamo, da qui si fonda l'Evangelo. Gesù Cristo muore per i nostri peccati, per salvarci. Ma cosa ci dici? Ma lo sappiamo. Lo sappiamo, davvero lo sappiamo. Se lo sappiamo veramente, noi saremmo i più umili di tutti gli uomini. Perché la consapevolezza di essere immeritevoli di qualsiasi cosa ci renderebbe davvero umili, sapendo che abbiamo avuto bisogno, e tra un po' vedremo che abbiamo ancora bisogno e avremo sempre bisogno del Salvatore, della sua presenza nella nostra vita. Perché Gesù non è venuto, Gesù non è una comparsa. Sapete, recentemente è stato girato un film a Modena e mi hanno detto che cercavano comparse che avessero certe caratteristiche, perché giravano un film che era ambientato diverse decine di anni fa, quindi che aveva l'orecchino, il tatuaggio, non andava bene per la comparsa, poiché nel 40 c'erano meno tatuati e meno gente che aveva orecchini sparsi ovunque. Quindi quella non erano le comparse adatte. Però qual è il punto? Il punto è che Gesù non è una comparsa nella nostra vita. Gesù non può essere una comparsa. Gesù non è venuto nemmeno per essere il coprotagonista. Sapete, ogni tanto si fanno gli Oscar o queste cose qua, celebrazioni dove c'è gente che schiamazza perché qualcuno ha recitato bene o perché qualcuno ha fatto qualcosa di fatto bene, è stata scritta una bella musica, è stata scritta una bella sceneggiatura. Gesù Cristo non è venuto per prendere il premio di coprotagonista nella nostra vita, no. Non è venuto per questo. Gesù Cristo è venuto per essere l'unico protagonista della nostra vita. E l'Apostolo Paolo lo dice in questa stessa lettera: chiama se stesso in causa e fa due esempi in cui cita quel versetto che noi tutti conosciamo. Il primo è quando Cefa viene ad Antiochia, il primo esempio che fa l'Apostolo Paolo, perché c'erano alcuni che si misero a simulare quando arrivarono i giudei. E l'altro esempio fa quando noi siamo stati a Gerusalemme, non siamo stati costretti a farci circoncidere, cioè non siamo stati costretti a tornare nella legge. Perché? Perché fa una dichiarazione importante per se stesso. Perché io sono stato crocifisso con Cristo. Allora questo deve avere un seguito in noi. Sono stato crocifisso con Cristo, perciò non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E qua è il versetto 2 che citiamo a memoria, di 2:20 di questo testo, dice: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E guardate cosa dice l'Apostolo Paolo in proposito di questo. Dice: e la vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio. Sono stato crocifisso con Cristo e ora vivo una vita nel Figlio di Dio per la fede. E penso che l'Apostolo Paolo era un uomo come noi, era un uomo, però possiamo dire un essere umano, uomo e donna, e lui era uomo, però ci sono esseri umani, abbia dimostrato che la vita che viveva nella carne la viveva nella fede del Figlio di Dio. Lo ha dimostrato in molti modi e in molte maniere. E guardate, non abbiamo tempo adesso, però se voi prendete Galati, capitoli 3 e 4, e prendete e 5, e prendete Romani 6, 7 e 8, vedrete che queste lettere sono molto simili tra loro. Secondo per me la lettera ai Galati è una spremuta di Romani 6, 7 e 8, e anche dopo, poiché ci dà delle questioni pratiche. E la parola di Dio ci dice che Cristo nella nostra vita, che cosa fa Cristo nella nostra vita? Ci libera. Da che cosa? Dalla legge. Ma da quale legge? Del peccato e della morte. In Romani 8, dopo il 6, in cui forse vedremo qualcosa questa mattina, fa una dichiarazione importante. Non vi è condanna ora, non vi è più dunque ora alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali, perché la legge dello spirito della vita, cioè la legge che Cristo ha portato nella nostra vita in seguito alla crocifissione, dopo averci crocifissi con Lui, ci ha liberato da una legge a cui noi eravamo schiavi. Come ci si libera dalla legge? Morendo. Siamo stati affrancati dalla legge del peccato e della morte. Da quale legge? Dalla legge dello spirito della vita. La legge dello spirito della vita ci ha affrancati dalla legge del peccato e della morte. Allora cosa succede nella nostra vita? Io e Cristo rimangono. Noi non siamo, ci siamo ancora. Ma deve succedere qualcosa. Signore Gesù è venuto nella vita nostra per fare qualcosa. Come si fa a far guidare qualcun altro? La mia volontà è la tua volontà. Questo è lo scopo di Dio nella nostra vita. Gesù ha detto: Padre, se fosse possibile, passi oltre da me questo calice, ma non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Queste sono le parole del Re dei Re, del Signore dei Signori, quando si è umanato e si è fatto uomo. Allora che cosa deve succedere? Come fa Cristo a guidare la nostra vita? Perché possiamo fare mille proclami. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Benissimo, è vero, è una verità, lo dice la parola. Allora la volontà di Cristo, la mia volontà, si deve sovrapporre ed essere perfettamente all'unisono, bellissimo termine, suonare insieme, avere un unico suono con la volontà di Dio. E questo è meraviglioso, perché ora, non prima, ma ora siamo liberi di fare la volontà di Dio. Siamo liberi di servire Dio, non prima, quando eravamo schiavi del peccato e della morte. Come dice in Efesini, altra volta voi eravate schiavi ma ora siamo liberi. Che qual è la vera libertà che noi abbiamo? Quella di poter fare la volontà di Dio. Quella è la libertà. Quando noi siamo veramente liberi, quando noi siamo liberi di fare la volontà di Dio. E ora per lo Spirito di Dio che rimora in noi, noi possiamo fare la volontà di Dio. Possiamo. E tornando al capitolo 5, questo è proprio il messaggio che Paolo, dopo che ha spiegato che vi è un unico fondamento, cioè Cristo, e Cristo soltanto, la vita cristiana non è un tornare indietro, ok, ora ho quello di prima più Cristo. No, non funziona così. La vita cristiana, io ora ho Cristo. E quello di prima non vale più niente. Io costruisco sopra Cristo. Io edifico la mia vita sopra Cristo. Non c'è Cristo, un po' di Cristo e le mie forze. Non c'è Cristo e la legge. Non c'è Cristo e le mie cose. C'è Cristo e basta. E noi siamo chiamati a edificare su di Lui. Ma per edificare su di Lui, la nostra vita deve essere al suo servizio. Quando Lui ci chiama, noi rispondiamo. Come facciamo a servire qualcuno? Alessio, sono pronto. Daniel, eccomi. Isaia, manda me. Questo è un servo. Essere pronti a dire, ma sto facendo le cose, ma non vedi, Signore, quante cose che sto facendo? I servi non hanno mai risposto così. Se c'è un padrone che chiama un servo, e Gesù fa questo esempio al centurione, quando il centurione gli risponde, gli dice, io so cosa vuol dire l'autorità, se io chiamo, rispondono subito. Fa questo esempio il centurione, e il Signore gli dice, mai una fede così ho visto in Israele. E così è per noi. Quando il Signore ci chiama, noi dobbiamo rispondere. Sono impegnato. Non vedi quanti impegni che ho? Sono impegnato. Anche il telefono spesso ci impegna. Tranquillo Giuseppe, non è successo niente. Non è un problema. Capita. Anche a me, tante volte. Quando qualcuno ci chiama, se noi avessimo un padrone di questo mondo, e qualcuno ce l'abbiamo, io credo nel lavoro ci abbiamo qualche padrone, no? A volte mi vengono fatte delle richieste su cui non è che sono molto d'accordo, però il padrone chiama, non vedi cosa sto facendo? Ripassa più tardi. Questa è la mia volontà e la volontà di Cristo, in modo semplice. Dio ci chiama ogni giorno, il Signore ci chiama ogni giorno con un messaggio. Alessio, desidero che, voglio che tu faccia questo. Signore, sono impegnato. Oppure, Signore, eccomi. Stamattina, poiché stanotte ho pensato, mentre prima di addormentarmi pensavo molto a queste cose, avevo comunque messo la sveglia molto presto. Avevo messo la sveglia a un certo orario, mi sono alzato un'ora dopo e lo Spirito mi diceva, alzati, alzati, alzati. Chi stava ad alzarmi? Lo Spirito doveva buttarmi giù dal letto? Doveva far venire un quarto grado per rovesciarmi dal letto? No, toccava a me alzarmi in quel momento. Lo Spirito mi parlava, mi diceva, vieni. Sì, io sono stanco, ho dormito pochissime ore, poche ore, una manciata di ore. Alzati. E quindi ho tardato un'ora all'appuntamento col Signore. Questo è un esempio semplice che parla della mia miseria, ma è sempre così. Il Signore viene e ti chiama, vai, fra un po', vai, fra un po'. A volte il giovedì seduto sul divano mi dice, alzati e vai. Va bene Signore, per la tua grazia, vai. E lì c'è la libertà di poter fare la volontà di Dio o camminare secondo la carne. I desideri di Dio e della carne sono sempre contrari. La parola di Dio ce lo dice chiaramente. Desiderio carnale non assomiglia un po' al desiderio di Dio, ma è contrario. È contrario. Allora lì c'è la chiamata per noi di sovrapporre la nostra volontà a quella del Signore. Ora abbiamo la libertà di conoscere la volontà di Dio. Voi siete stati chiamati a libertà. Soltanto non fate della libertà un'occasione della carne, ma per mezzo dell'amore servitevi gli uni gli altri. Su questo testo su questo verso mi sono fermato, perché guardate, il frutto nella sua totalità dello Spirito di Dio, che lo Spirito vuole portare in noi, di cui abbiamo letto già questa mattina, è il servizio gli uni per gli altri, l'amore gli uni per gli altri. Guardate che meraviglia, il servizio è qualcosa che toglie gli occhi da noi stessi e li pone su qualcun altro. Ecco perché qui dice, quando parla di libertà, per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri. E questo verso mi ha fatto venire in mente questa mattina Giovanni al capitolo 13, un testo meraviglioso che conosciamo ed è bene che ci rimettiamo gli occhi tutti insieme per capire qual era il cuore del nostro amato Salvatore e che noi desideriamo avere lo stesso cuore di Cristo, lo stesso identico. A un certo punto, all'ultima cena, c'è un'affermazione meravigliosa quando dice il Signore che ha amato i suoi che erano nel mondo e li ha amati fino alla fine. A un certo punto il Signore è scritto nella parola di Dio che si levò da tavola e si cinse di un asciugatoio per lavare i piedi ai suoi. Il servizio, fare qualcosa per gli altri. Gesù tramite gli Atti degli Apostoli ci viene riportato che è scritto che vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Noi ci stupiremo di quanto più gioia abbiamo nel servire che nell'essere serviti. Questa è la libertà dei figli di Dio. Servitevi gli uni gli altri nell'amore. E guardate il Signore. Come dunque ebbe, siamo al versetto 12 del capitolo 13, come dunque ebbe loro lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro, importante, capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, che sono il signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi, gli uni agli altri, poiché io vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. In verità vi dico che il servo non è maggiore del suo signore, né il messaggero è maggiore di colui che l'ha mandato. Attenzione, versetto 17, se sapete queste cose, siete beati se le fate. Ora, noi potremmo sapere molte cose, ma non essere beati. Perché? Non essere felici nella nostra vita. Perché? Perché non le mettiamo in pratica. Perché non le facciamo. Gesù dice una cosa chiara. Se sapete queste cose, questo vale per tutto, siete beati se le fate. E noi siamo liberi di poter servire. Ma attenzione, potremmo servire solo uno nella nostra vita, o Dio o Mammona. L'Apostolo Paolo dirà, ed era onesto mentre lo diceva perché scriveva per lo Spirito Santo, io sono stato crocifisso per il mondo. È vero? Agli occhi di Dio è vero. Ma questo si manifesta nella nostra vita. Noi siamo stati crocifissi per il mondo. Qua Gesù ci dice, se sapete queste cose, siete beati se le fate. Noi siamo liberi in Cristo, ma la libertà non è la carne. Sapete qual è la vera libertà? È camminare per lo Spirito. Quella è la libertà. Noi siamo liberi di camminare per lo Spirito e non adempiere i desideri della carne. Quando non avevamo lo Spirito, eravamo liberi di adempiere i desideri della carne, tutti i giorni e tutto il giorno, perché non avevamo altro desiderio se non soddisfare le nostre concupiscenze, giorno dopo giorno. E voglio questo, e voglio quell'altro, ma io pensavo questo, mi sarebbe piaciuto più quell'altro. E lui prende 30 euro più di me e non capisce niente. È vero o no? Tutto il giorno eravamo pronti nelle invidie, nelle ire, Ma cosa cambia nella nostra vita se noi siamo ancora pieni di invidia, pieni di gelosia, pieni di ira, pieni di miseria, pieni di odio per coloro che Dio ci mette incontro? E vi dico una cosa, loro come noi sono stati creati dallo stesso Dio e fatti allo stesso modo, ad immagine e sua somiglianza. Con un'unica differenza, che noi per la grazia di Dio abbiamo creduto all'Evangelo. In cosa abbiamo creduto? Di essere meritevoli di morte, di essere i primi dei peccatori. In questo l'abbiamo creduto, perché è venuto un Salvatore per noi. Oggi critichiamo il mondo che canta per una nascita, ma abbiamo capito che Gesù è il Salvatore? Che Gesù è venuto a salvarci proprio perché noi eravamo degli inetti, degli incapaci? Possiamo andare al mondo con questa umiltà? Possiamo umiliarci davvero? E non criticare gli altri come dei legalisti, perché gli altri hanno bisogno di Cristo, non hanno bisogno delle nostre leggi. Come può Dio raccogliere dove non ha seminato? Hanno bisogno di avere Cristo seminato nel loro cuore, se no non ci sarà mai niente. Ma scusate, nella nostra vita, prima che venisse Cristo, c'era qualcosa? Non c'era niente. Non c'era niente, spazzatura. E oggi non ci siamo trasformati in degli ammaestrati, semplicemente ammaestrati. Siamo trasformati, io almeno desidero essere trasformato, ne sono lontano ancora tutt'oggi, in un uomo che ha il cuore come il suo Signore, il suo cuore. Non mi interessa conoscere tutto alla perfezione, mi interessa conoscere Dio e in Cristo Gesù, il mio Signore. Giovanni 17,3 rimane ancora lo scopo dei miei giorni. Ma come? Tu sei un credente, sì, ma Giovanni 17,3 rimane ancora lo scopo dei miei giorni: conoscere te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo, perché questa è la vita eterna. Noi abbiamo fame di eternità. Perché soffriamo? Perché abbiamo fame di eternità, abbiamo fame di colui che è eterno, di colui che ci ha creati non per morire ma per vivere. Ma questa fame, questa sete viene ripagata solo in Cristo. È lui che è abbastanza grande per darci il cibo di cui abbiamo bisogno e l'acqua di cui noi abbiamo bisogno. Mi colpisce sempre quando il Signore viene e mi dice: guarda, c'è un'acqua che non ti fa più avere sete e c'è un pane che non ti fa più avere fame. Mangialo del continuo, perché sennò avrai fame e avrai sete. E come si manifesta la fame e la sete nella nostra vita? Ire, contese, maldicenze. Per poi, se la cosa viene prolungata, ci si può anche andare in qualcosa di ancora più grave, se non idolatrie, persino la fornicazione. Quelle sono tutta la manifestazione di fame e di sete. Quando una fame ha sete, tanta, prende tutto quello che c'è, non ci guarda tanto. E così succede nell'anima. Quando abbiamo veramente fame e sete, ci aggrappiamo a qualsiasi cosa, a un filmetto, a una musichetta, a qualsiasi cosa, perché abbiamo fame e sete. Ma quella fame e quella sete la ripaga solo il Signore. È solo Gesù che ci dà quella fame e quella sete, che ci sfama. E a volte ci lascia per avere talmente sete e talmente fame da buttarci per terra. Dire: Signore, ho veramente fame e sete di te, ho capito che intorno non c'è niente che mi possa sfamare. E questo è meraviglioso. Che meraviglia quando i figli di Dio, come questo testo, si servono gli uni gli altri. Servitevi gli uni gli altri nell'amore, camminate secondo lo Spirito. Ma se noi abbiamo lo Spirito di Dio, e un figlio di Dio ha lo Spirito di Dio, altrimenti non sarebbe di Lui, dice la parola. Lo Spirito di Dio ci parla, come parlava a me questa mattina: alzati, alzati, svegliati, apri gli occhi, perché c'è qualcosa da dirti. Cammina secondo le mie indicazioni, cammina secondo lo Spirito, cammina, perché io voglio produrre del frutto nella tua vita. E il primo frutto che voglio produrre è l'amore, l'allegrezza, la pace, la pazienza, la longanimità, la mansuetudine. Che bello un cuore mansueto, non un codardo, ma un mansueto. Mansuetudine non è codardia, anzi i codardi, il Signore dice che i codardi io li odio, fuori i codardi dalla mia casa. ma un cuore mansueto è un cuore come quello di Mosè, come quello di Cristo. Io sono mansueto, dice di se stesso, ma non era un codardo. Tutto quello che doveva dire lo ha detto, tutto quello che il padre gli ha detto di dire lo ha detto. Io sono mansueto ed umile, ma non era un pappamolla. A volte si pensa che la mansuetudine e l'umiltà siano i pappamolla, non è così. La Bibbia non ci fa quell'esempio dell'uomo che dice di se stesso, il Cristo, io sono mansueto ed umile di cuore. Ma era un uomo che si è fatto spezzare, un uomo che ha rinunciato ai suoi diritti. Questo significa camminare per lo Spirito. Come ha camminato Paolo per lo Spirito, come ha camminato Cefa per lo Spirito, quando alla fine della sua vita, secondo la profezia di Gesù, ha steso le mani e si è fatto condurre là dove non avrebbe voluto. Come? Mettendo la sua volontà perfettamente allineata alla volontà di Cristo, alla volontà di Dio. E così anche noi siamo chiamati a mettere la nostra volontà sulla volontà di Dio. E succederà qualcosa, che le nostre preghiere saranno esaudite. Padre, tu mi esaudisci sempre, perché io faccio sempre le cose che ti piacciono. E questo è meraviglioso. Se camminiamo per lo Spirito, non adempiremmo. Come si contrasta un'opera della carne? Impegnandoci? No. Dio ci dà l'unica strada per contrastare le opere della carne: camminare per lo Spirito. Se noi camminiamo per lo Spirito, succede qualcosa di straordinario nella nostra vita. Non adempiremo i desideri della carne, nemmeno uno. Però lo Spirito ci comunica delle cose. Non c'è un figlio di Dio che non riceva dallo Spirito quando legge la parola, quando si apparta con il Signore, o quando è in giro per la strada. Un pensiero che non era nostro, ma dove mi è venuto questo pensiero? Parlando con i fratelli, con Crescenzo e con Giuseppe, giovedì sera confessavo che diverse volte, potrei dire alcune, ho ricevuto una parola dallo Spirito di muovermi in una certa direzione e non l'ho fatto. A volte mi era stato chiesto, cioè ho sentito chiaramente di dire alcune cose a persone sconosciute e non l'ho fatto. Vedete, camminare per lo Spirito significa fare la volontà di Dio. E la prima volontà di Dio passa dall'amore. E Gesù non a caso ha detto: da questo conosceranno che siete i miei discepoli. Dall'amore che avrete gli uni per gli altri. E non a caso nel frutto dello Spirito, il primo spicchio parla di amore. Ora il frutto dello Spirito è amore. Perché il Signore ci chiama ad amare e Lui mette l'amore nei nostri cuori. Guardate quanto è stato largo di bontà il nostro Dio. Sapendo che noi non siamo capaci di amare, nessuno di noi è capace di amare per natura. Sapete perché? Perché il nostro amore è interessato sempre. Amiamo qualcuno, pensateci, per interesse. Anche solo perché sto bene con te, allora ti amo. Ma questo non è amore. Dio ci ama in modo disinteressato, perché Lui non ha bisogno di noi, ma ci ama. Quando Dio dice che Lui è perfetto senza nessuno di noi, Lui è già perfetto e ci ama. Allora la benignità di Dio è questa, che quando eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per noi, affinché, dice la parola, camminassimo in novità di vita. Ecco cosa vuole il Signore da noi, una novità di vita, una nuova vita, non la vita mia, non quella che si arrabatta tutti i giorni e non sa cosa fare a volte, ma la sua vita. Ecco perché Paolo dice: è Cristo che vive in me. Non la mia vita, ma la sua vita. E come faccio a fare vivere in maniera pratica la vita di Dio in me? Camminando secondo lo Spirito. Lo Spirito mi dice: fai questo, io lo faccio. Dopo che abbiamo vissuto altra volta, dice Romani, prestando le nostre membra, mani, occhi, piedi, corpo, al servizio del peccato, bocca, metteteci tutto quello che volete, ora prestiamo le nostre membra al servizio di Dio, come strumenti, dice la parola, di giustizia, come strumenti di giustizia. Tutti siamo stati strumenti di iniquità e ancora oggi purtroppo in alcune circostanze siamo strumenti di iniquità, ma lo scopo di Dio non è questo. Lo scopo di Dio è trasformarci, Romani capitolo 6, come strumenti di giustizia. perché in noi dimora il giusto per il suo spirito. È bello questo testo dei Romani, possiamo anche metterci gli occhi. Possiamo possiamo partire dal capitolo 6, versetto 8. Ora, se siamo morti con Cristo, dichiarazione di Paolo, sono stato crocifisso con Cristo, e dichiarazione anche nostra, io credo di essere morto in Cristo per fede, e sono anche per fede risuscitato con Lui. Con la presenza dello Spirito nella mia vita, lo Spirito Santo, lo Spirito di gloria, noi siamo stati risuscitati con Lui. La morte ci signoreggia, però la morte eterna non ci signoreggia più, come non signoreggia più il Cristo. Guardate cosa dice qua. Ora, se siamo morti con Cristo, noi crediamo che altresì vivremo con Lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più. La morte non lo signoreggia più, poiché il suo morire fu morire al peccato una volta per sempre, ma il suo vivere, perché Gesù è vivente, è un vivere a Dio. Ora, come applichiamo questo nella nostra vita? Ce lo dice la Scrittura. Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Applicazione. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale, per ubbidirgli nelle sue concupiscenze. Non regni il peccato, ma regni Cristo. Regni il suo spirito, regni la gloria che lui è venuto a portare nella nostra vita. Cristo non è un lascia passare, non è un biglietto. Cristo è con noi, Cristo è la nostra vita. Cristo è venuto per regnare nelle nostre vite. Per regnare. Non regni il peccato nel vostro corpo mortale, per ubbidirgli. Attenzione, noi prima eravamo totalmente soggetti al peccato. Oggi, se noi pecchiamo, ubbidiamo, scegliamo di ubbidire al peccato. Perché lo Spirito di Dio è in noi. Se lo Spirito di Dio è veramente in noi, per un figlio di Dio, lui continuamente ci dice non andare per quella strada, non peccare, perché io sono venuto per santificare la tua vita, per renderla gloriosa, per trasformarti di gloria in gloria, secondo che opera il Signore, che è Spirito, dice la Bibbia, 2 Corinzi 3,18, un testo meraviglioso da vivere nella nostra vita. Non prestate volontariamente, non date le vostre membra in modo volontario, il nostro tempo, la nostra presenza, le nostre orecchie, i nostri occhi, il nostro naso, le nostre gambe al servizio del peccato. Non le prestate. Prima non potevamo prestarla, prima ogni cosa che facevamo era al servizio del peccato. Oggi in Cristo noi possiamo camminare per lo Spirito. Ma scusate, la Scrittura ci direbbe di camminare per lo Spirito se questo non fosse possibile. Allora Dio ci chiederebbe qualcosa che non è possibile. Ma siccome c'è lo Spirito in noi e ci parla attraverso la sua parola, attraverso messaggi che ogni giorno ci riporta la mente, pensieri, parole, ma dove arrivano? Non lo so, dallo Spirito di Dio, perché sono cose che non sono salite nel cuore dell'uomo, ma lo Spirito le rivela. Ci apre gli occhi su cose che sono molto più grandi di noi, sicuramente di me. Non prestate le vostre membra come strumenti di iniquità. Presentate voi stessi a Dio, presentiamoci davanti a Dio, come di morti fatti viventi. Come di morti fatti viventi. E le vostre membra come strumenti di giustizia. Guardate, succede una cosa. Perché il peccato non vi signoreggerà. Arriva un punto dove il peccato non ci signoreggia. E la nostra vita si purifica. Il frutto dello Spirito vive, veramente si manifesta in noi. Veramente c'è amore, ma non l'amore di questo mondo, dei baci perugina, che non ce ne facciamo assolutamente niente. L'amore di Dio, quello che è stato sparso nei nostri cuori. A me non interessano le poesie, mi interessa l'amore di Dio. Quello mi interessa veramente. come di morti fatti viventi, le vostre membra come strumenti di giustizia. Ma ci pensate, le nostre membra così malvagie possono essere usate come strumenti di giustizia? Perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Ecco la vera grazia di Dio. La vera grazia di Dio è quella che ci libera da qualsiasi nostro concetto legale, ma ci fa entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio, che sono liberi di non peccare. Liberi di non peccare, perché la legge dello spirito e della vita ci ha liberati dalla legge del peccato e della morte. Come ci ha liberato? Facendoci morire in Cristo. Se non si muore in Cristo non saremo mai liberati. Non esiste liberazione se non c'è prima la morte. È la morte che ci libera dalla legge. Un esempio anche di Prima Corinzi 7, quando parla del matrimonio: quando uno dei due coniugi muore, l'altro è libero, rompe il vincolo. Così la morte in Cristo ci ha liberato dalla legge, ha rotto il nostro vincolo con il peccato, con la morte. Infatti dice: il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, il nostro Signore. Che meraviglia il Signore, che non è venuto per fare la comparsa nella nostra vita, ma è venuto per essere l'attore protagonista, il protagonista di tutto, il vincitore, colui che viene osannato e glorificato in tutta la nostra vita. È venuto per regnare, è venuto per possedere i nostri cuori, e preghiamo che il nostro grido questa mattina sicuramente è stato udito nel cielo, poiché abbiamo pregato nel nome di Gesù, affinché ognuno di noi sia posseduto dallo Spirito di Dio, come abbiamo gridato. Posseduto non vuol dire che siamo figli di Dio e non abbiamo lo Spirito, vuol dire che noi lo facciamo crescere nella nostra vita, lo facciamo sì che il frutto si manifesti davvero nella nostra vita. Camminiamo come quando dice: siate ripieni dello Spirito. E come siamo pieni dello Spirito? Come facciamo ad essere ripieni dello Spirito? La parola di Dio ce lo dice anche questo. Ogni cosa, lo leggiamo, per questo lo leggiamo, perché è un passo meraviglioso che io amo. Ce ne sono due. Due ci stanno, perché sono meravigliosi. Il primo è in Filippesi, che amo, un passo che amo, su cui ho posato gli occhi alcuni anni fa. Dice al capitolo 4, versetto 8, del rimanente fratelli, tutte le cose vere, mettiamo gli occhi, mettiamo la nostra attenzione sulle cose vere, sulla verità, su quello che dice il Signore nella sua parola. Certamente quello è vero, quello che ascoltiamo nel telegiornale probabilmente non è vero, perché viene filtrato, microfiltrato, passfiltrato, inversamente filtrato. Ci sono tutti i filtri che noi possiamo conoscere in tutte le unità di processo al mondo. Ci sono tutti i filtri. Viene manipolato, girato, condotto, perché dietro ci sono anche delle idee politiche, ovviamente. Ma qui, questo è purgato 7 volte col fuoco, dallo Spirito Santo. Gloria al tuo nome per questa parola. Del rimanente fratelli, tutte le cose vere. Mettiamo gli occhi e le orecchie sulle cose vere. Le cose onorevoli, dove c'è dell'onore, non della diffamazione, non della contesa, non dell'ira, ma delle cose onorevoli che portano onore. Le cose giuste, la giustizia di Dio. Mettiamo i nostri occhi sulla giustizia di Dio. Le cose pure. Pure, e questo lo dico anche per me stesso, preserviamo la nostra vita da qualsiasi cosa che ci possa inquinare. Un scherzo, un pensiero, una malvagità, un video. Pure, le cose pure. Mettiamo davanti ai nostri occhi le cose pure, pure. Sappiamo cosa vuol dire pure? Una bella sorgente d'acqua contaminata con un bel po' di materiale scaricato da una fabbrica. È pura? No. Ma una sorgente d'acqua di montagna altissima, a 2000, 1500, quello che volete, che sgorga direttamente dal monte, incontaminata, che profuma anche. E diceva spesso il fratello, ed è vero, profuma l'acqua di montagna. Quella è pura. Quale scegliete da bere? se vengono messe due avanti una bella bacinella di acqua torbida con una bella scritta non potabile, o la sorgente di montagna. Tutti dite la sorgente di montagna, allora perché beviamo dell'acqua sporca e rozza che è scritto non potabile sopra? Che tutti beviamo, purtroppo. Ma il Signore ci dice, cammina per lo Spirito, cioè metti i tuoi occhi sulle cose pure, le cose amabili. Che meraviglia, le cose amabili, le cose amabili. Noi sappiamo cos'è una cosa amabile. Noi non siamo amabili, ma ci sono delle cose che sono veramente amabili nella sua parola. Tutte le cose di buona fama. Anche questo ci mette un bel filtrino. Cos'è che buona fama? Non è buona fama tutto ciò che è di fama. Tutto ciò che è di fama non è di buona fama. Tutte quelle cose in cui vi è qualche virtù e qualche lode. Mettiamo gli occhi sulla lode per il nostro Dio, siano oggetto dei vostri pensieri. Quindi abbiamo un bel po' di suggerimenti su cui possiamo mettere gli occhi e i nostri pensieri. E lì sparisce. In quel modo noi stiamo già prestando le nostre membra, guardate cosa succede, stiamo già prestando le nostre membra al servizio della giustizia. Come? Tirandole via da tutto quello che è il contrario di quello che abbiamo letto. Chi lo può fare? Noi. Come? Per mezzo dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci suggerisce, viene e ci dice, metti i tuoi occhi su queste cose e stai tranquillo. Che meraviglia. E guardate cosa succede. Le cose che avete vedute, imparate, ricevute, udite e vedute in me, dice Paolo, fatele. Mettetevele in testa che ci stiano bene. No, fatele. E l'Iddio della pace, e l'Iddio della pace sarà con voi. Ultimo testo, e chiudo con questo, è Colossesi, un altro testo meraviglioso che ci dà qualche esempio per fare sì che camminiamo secondo lo Spirito, per non adempiere i desideri della carne. Se dunque voi siete stati risuscitati con Cristo, capitolo 3, e tutti l'abbiamo detto, siamo stati crocifissi e siamo stati risuscitati per camminare in novità di vita, dice Romani. Cercate le cose di sopra, là sopra ci sono queste cose, le cose amabili, le cose vere. Nel cielo, nel trono di Dio non c'è la menzogna, non c'è la diffamazione, non c'è l'impurità. Dove Cristo è seduto alla destra di Dio, abbiate l'animo, mettete voi stessi, date voi stessi alle cose di sopra, non a quelle che sono sulla terra. Non sposiamo il nostro cuore con le cose della terra. Questo non vuol dire che non dobbiamo camminare sulla terra e non vuol dire nemmeno che non dobbiamo fare ciò che ci è chiesto di fare, ma vuol dire non sposate il vostro cuore con le cose della terra. Non a quelle che sono sulla terra, perché voi moriste. Paolo dice, io sono stato crocifisso con Cristo, stesso messaggio. Non sono più io che vivo, stesso messaggio, ma è Cristo che vive in me. E la nostra vita, la vostra vita, è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, saremo anche noi manifestati in gloria. Fate dunque morire le vostre membra, stesso messaggio. Romani 6, Galati 5, Colossesi 3. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra: fornicazione, impurità, lussuria, mala concupiscenza e cupidigia, la quale idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sui figliuoli della disobbedienza. E in quelle camminaste, dice la parola, passato un tempo anche voi quando vivevate in esse. C'è stato per tutti noi un tempo in cui abbiamo vissuto in quelle cose, ma ora deponiamo quelle cose. Se c'è ancora qualcosa nella nostra vita, deponiamola, non aspettiamo, fatelo adesso nel vostro cuore, deponetela ai piedi di Cristo, deponete anche voi tutte queste cose, ira, collera, malignità, maldicenza, se c'è qualcosa in noi, buttiamola ai piedi del Signore. Ira, collera, malignità, maldicenza, non vi escano di bocca parole disoneste, perché la nostra bocca è di Cristo. Non esca dalla vostra bocca parola disonesta. Non mentite gli uni agli altri, perché avete svestito l'uomo vecchio con i suoi atti e rivestito il nuovo, camminare in novità di vita, il nuovo, che si va rinnovando in conoscenza ad immagine di colui che l'ha creato. Versetto 12, vestitevi dunque come eletti di Dio, santi ed amati, di tenera compassione. Ecco il vestito che piace al Signore. Vestitevi di tenera compassione, di benignità, di umiltà, di dolcezza, di longanimità o di pazienza, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi a vicenda. Se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. E sopra tutte queste cose, vestitevi della carità o dell'amore, che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un sol corpo, regni nei vostri cuori. Siate riconoscenti. La parola di Cristo abiti in voi, con abbondanza, doviziosamente, ammaestrandovi ed ammonendovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia. La grazia non è permanere nel peccato, ma la grazia è cantare di cuore a Dio, è l'impulso della grazia. Questa è la grazia di Dio. Salmi, inni e cantici spirituali, e qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. Amen.
Possiamo cantare camminando.